Grazie. Innanzitutto ringrazio il Comune di Sarzana, il Festival della Mente, è stato un piacere conoscere questa bellissima cittadina. Ho assistito ieri degli interventi veramente molto interessanti, mi ha colpito molto quello di Galimberti perché parlava di un mondo omologato e della difficoltà a riuscire a produrre qualcosa che esca da certi binari, da certi schemi. Personalmente, nel mio piccolissimo, il lavoro che ho cercato di fare a fianco anche di un lavoro più commerciale per potermi mantenere, che ho fatto in questi anni, è stato quello sempre di cercare delle modalità alternative a certi processi. E quando ho cominciato, io sono stato per anni socio di questo che è stato il mio maestro Sozzas, e quindi ho vissuto per anni il design più dal punto di vista di quella che era l'immagine iconografica, cioè la forza dell'oggetto quasi come oggetto artistico. E nell'89-90 ho cominciato a lavorare con questa scuola che si chiama Domus Academy a Milano e lì ho cominciato a sviluppare questi progetti dove l'idea non era di inventarsi degli oggetti tout court, ma mi interessava di più lavorare su un'idea di designer che pensa a quello che, guardando la realtà che lo circonda, osservando la realtà che lo circonda, leggendo non grandi libri ma anche solo i quotidiani, si rendeva conto un po' di quelle che erano le cose che non funzionavano, che si sarebbero potute fare meglio, l'idea proprio di capire che prima di arrivare al prodotto poteva esserci anche tutta una storia ispirata da situazioni della vita quotidiana. Il progetto all'inizio, come succede sempre quando si va un po' fuori dal mainstream, non è stato capito per molto tempo, e poi ho avuto questo architetto designer che rispetto molto, che si chiama Branzi, che è quello che un po' mi ha aiutato di più a capirmi, a credere in questo atteggiamento. E quello che vi faccio vedere, vi farò vedere due progetti e se abbiamo tempo un altro ancora, ma il primo output che c'è stato anni dopo di questi workshop fatti per anni su questa idea della narrazione che produce oggetti, è stato questo progetto che si chiamava New Story, New Design. New Story, New Design, che aveva come sottotitolo Alla ricerca di vitalità e nuovi mercati. E qui l'idea era proprio quella di dire, quello che mi interessa non è l'oggetto, mi interessa di capire, per esempio, quali sono dei lavori, dico nuovi perché non sono necessariamente nuovi, ma delle attività non consuete che si possono attivare, possono essere lavori che esistevano già, possono essere storie completamente nuove, ma comunque sempre storie relative al fatto di dire, il nuovo lavoro, come idea di dire, se io produco del nuovo lavoro, in teoria cala un po' la disoccupazione, costruisco del lavoro dignitoso, do modo da una parte di produrre delle economie o delle microeconomie e dall'altra di allentare quelle che possono essere le tensioni sociali. Questo qui era il manifesto di questa cosa, per cui la realtà offre infiniti stimoli e opportunità progettuali alla ricerca di vitalità e nuovi mercati. E qui, quello che abbiamo presentato poi anni dopo a Venezia, la Biennale, 2 anni fa, era il sunto di questo processo con 6 progetti. Il primo progetto, proprio per parlare di lavori pensati in altro modo, si intitolava Vukumpra, e cioè l'idea che era già successa in tanti workshop, anche prima di me, di rivedere alla figura del Vukumpra. Diciamo, il processo, anche difficile da raggiungere per raccontare queste storie, di capire qual era il mezzo ideale per comunicarlo, e per cui quello che è successo è che abbiamo costruito dei modelli e dei piccoli filmatini che adesso vi faccio vedere. E se puoi partire con Vukumpra. Cioè, nel senso che quello che abbiamo fatto anche con gli studenti, che diventava una modalità interessante, era quello di dire: io come esame voglio che avere una storia che si racconta da sola. Avere una storia che si racconta da sola vuol dire che la do a qualsiasi persona e dovrebbe, attraverso questo documento, capire facilmente di cosa si tratta e perché questa cosa ha senso. Ci siamo? No, scusami, devi... Bisogna, se puoi, tornare alla leggenda. Se ce la fai. E se no partiamo da un altro, se c'è solo quello. Che prima abbiamo visto la leggenda. Vukumpra. Per cui, diciamo, l'osservazione partiva dal fatto che di solito il Vukumpra è una persona, o il lavavetri, sono persone indesiderate, persone che cacci via. Molte volte uno si sente imbarazzato perché non, umanamente, diciamo, non è un atto carino quello di cacciare via qualcuno. E allora il processo era di dire: come invento una struttura, cioè nasce un business che è fatto, diciamo, da un'immagine di questa azienda che si chiama, in questo caso si chiamava Vukumpra.com, dove ci sono questi carrelli, dove il design diventa il carrello, diventa tutta la corporate identity, diciamo, di come uno è vestito, del camioncino che c'ha, della grafica, e tutto quanto, ma dove appunto già l'oggetto carrello diventa un oggetto che non è un futuro rifiuto, ma è un oggetto comunque che produce del lavoro e un'economia. E poi anche il fatto che il ripensare a tutta quella che era il mix dei prodotti che uno andava a vendere erano motivo che tu andassi a cercare Vukumpra e non che fossi, diciamo, disturbato da lui. E per cui tutta la storia stava proprio sull'idea di cos'era questa figura, cos'era il carrello e cos'è che vendeva e perché. E quindi si vede appunto che uno compra la musica, in questo caso. L'innamorato comprava un libro di poesie da leggere per la sua amata. Ma proprio l'idea di far vedere che, diciamo, oggi come oggi, uno ragionando a biglie ferme può, su quello che c'è, costruire delle storie che migliorano un pochino dei pezzettini di realtà. E questo lavoro era nato, il primo progetto di questo genere si chiamava Shoeshine, era stato un workshop con la Domus Academy, dove appunto, simile a questo, c'era l'idea che di cambiare la figura del Shoeshine. Non so, quando io ho le scarpe scamosciate non so come pulirle, per cui se c'è qualcuno per strada che mi pulisce le scarpe da ginnastica, o quelle scamosciate o quelle più lucide, l'idea era che, per esempio, una ditta come la Kiwi, che è una ditta che fa spatole da scarpe, faceva un corso di 3 settimane per imparare a pulire benissimo le scarpe, aveva come strumento un carrello bellissimo con tutte queste macchine sofisticate con la sabbietta per pulire le scarpe scamosciate, che tipo di crema, per questo, quello, la posizione di quello che fornisce il servizio rispetto a quello a cui vengono pulite le scarpe non era di sottomissione totale, ma era, diciamo, curato anche tutto l'aspetto psicologico della modalità del lavoro, diventava un progetto di questo tipo. Se passi a Baby Hotel, Altre storie che erano venute fuori, per esempio, erano quelle, questa qui si chiama Baby Hotel, la mia prima vacanza da solo. E il problema qui era quello proprio di dire, puoi alzare che c'è un... Era quello di dire, non so, c'è una famiglia, ormai i nonni tante volte non ci sono, non si sa chi lasciare il bambino se si ha da andare via, per cui l'idea di costruire una struttura che è un piccolo hotel per bambini in cui li puoi lasciare non tutta la vita, no, possibilmente, ma qualche giorno se no ad andare via, poteva essere un servizio utile.
Ma ti pare giusto lasciare quella bambina sola?
È una vergogna, secondo me.
Tutti questi progetti sono stati sviluppati con studenti di diverse scuole, della Domus Academy, del Politecnico di Milano, della Facoltà dello IUAB di Venezia e quelli successivi anche in Cina con l'Università di Shanghai. Alza pure, alza un pochino. E l'ossessione è anche quella di uscire dal linguaggio, diciamo, del rendering del computer, ma avere delle forme espressive magari più naif ma più comunicative. Interessante era come era stata pensata l'approccio al bambino prima di andare lì, per cui attraverso il sito il bambino aveva già una storia in mente di quello che sarebbe successo, per cui l'idea non di arrivare in un posto sconosciuto, ma in un posto in cui c'erano le aspettative che in parte già aveva visto e conosciuto nel sito. Tema che, diciamo, credo ormai siano state dei più di 100 workshop che si sono fatti, più di 100, più di 500 forse, perché i titoli sono tantissimi, una cosa ricorrente era il cibo, e cioè il fatto di come inventarsi delle nuove formule. Per esempio, in questo caso Cook Room era un progetto alternativo al cibo globalizzato del food court. Food court dove c'è McDonald's, Dunkin' Donuts, tutti quelli degli hamburger, Burger King, eccetera, eccetera. Cioè di dire di nuovo come il cibo poteva essere un'occasione di scambio culturale. Per cui il business doveva essere, io ho una stanza da 400 metri quadri, in questa stanza metto dentro 4-5 isole cucina, in questo caso si vede questo tabellone, tipo il tabellone Solari, in cui ci sono i nomi di ognuno che c'è ad ogni postazione, il cibo che fa e cosa costa. Allora anche qui, da una parte si generava un nuovo business perché chi faceva questa operazione era supposto guadagnare dei soldi, ma soprattutto quello che succedeva che se io avevo uno del Marocco, uno delle Filippine, un indiano, una signora napoletana che faceva una specialità napoletana, io vado a fare un posto in cui c'è poi una selezione, perché ovviamente va avanti chi è più bravo a far da mangiare, ma in cui si conosce e si ama la cucina di un altro paese, e questo era anche un'idea di come avviare l'idea di avere meno barriere rispetto a culture diverse. L'idea che questo posto, nelle ore, fra pasto e pasto, diventasse una scuola di cucina. E quindi, e su questo erano nate tante storie alternative, perché in un altro workshop in cui l'idea era imparare divertendosi, l'idea che questa isola, invece di essere un posto dove solo si cucinava, come succede in quelle postazioni, del sukiyaki, mi metti l'immagine mia. Invece di essere, diventavano delle isole in cui io dico finisco di lavorare alle 8, so che c'è questo posto, mi aggiungo a una tavola, in questa tavola c'è, in ogni isola cucina c'era uno chef che insegnava una certa ricetta, i sughi, la pasta, la carne, per cui l'idea è che andavo in un ristorante dove potevo mangiare, ma dove imparavo a far qualcosa, e dove l'idea era che anche conoscevo delle nuove persone che condividevano con me questa esperienza, per cui di avere sempre dei progetti che avessero in qualche modo più ritorni. Quello dopo che vorrei fare ancora vedere è ricreazione. Se lo metti. Un altro dei temi che ricorreva con gli studenti era quello dello stress, loro non pensavano direttamente alla palestra, dicevano ma uno arriva la venerdì sera stanco morto, il sabato ha voglia di spaccare tutto, perché il primo workshop era proprio di gente che aveva progettato come chi invece di essere una palestra diventava uno sfasciacarrozze dove uno con le mazze andava a sfogarsi selvaggiamente. Allora la seconda volta ho detto ma cerchiamo di vedere come si riesce a costruire una storia un po' meno rosa e selvaggia, e l'idea allora era quella di dire lavoriamo su un'idea di palestra che invece, siccome io sono molto pigro, odio l'esercizio ripetitivo, che diventi un posto che tu fai del movimento giocando, un po' infantile. Quindi l'idea di costruire un po' un'Alice nel paese delle meraviglie, dove si vestiva tutti con lo stesso tipo di tuta che aveva su dei velcro strani, tutte degli accessori particolari, e si arrampicava sugli alberi, poteva buttarsi in un buco nero, faceva la corsa, per cui era l'idea proprio di un diverso tipo di palestra, e qui si rientra nell'idea di come spostare l'immagine di un business, quello della ginnastica, del movimento, inventandosi proprio tutto il gioco e il movimento che viene generato in questo modo. E qui, venendo anche un po' a quello che poi uno diceva, sono utopie, certi di questi progetti sono diventati veri da soli. Questo qui, c'è stata la gente che fa palestra che ci ha contattati perché aveva visto il sito, aveva visto queste cose, per cui è interessante perché comunque qualcosa muove. C'è un progetto sul cibo che non vi ho fatto vedere, che si chiama Cena a casa mia, e l'idea di dire, io sto a Milano, si mettono in rete 5.000 case dove uno può andare a mangiare. L'idea qual è? Che uno, questo succede già in certe parti del mondo, ho visto poi in un giornale del treno una volta che a Bologna c'è un club di signore che lo fanno, ma l'idea comunque interessante è quella che io esco la sera tardi al lavoro, so che c'è uno nel palazzo di fianco, una coppia di pensionati che fa la pasta e fagioli, vado a mangiarmi la pasta e fagioli, vedo il telegiornale, pago un po' meno di quello che pagherei al ristorante, loro si fanno un piccolo guadagno per arrotondare il bilancio familiare, ma la cosa anche interessantissima è che c'è una nuova rete di persone che si conoscono che diventa esponenziale. E di nuovo questo io lo trovo socialmente molto interessante proprio per quello che è l'isolamento a cui si è portati nel tipo di società che sempre di più si va formando. Io non vorrei tediarvi con questo e passerei alla seconda storia che è Micro Reality. Scusa un secondo, mi metti solo la mia immagine che faccio vedere, non so se era comparsa prima, c'era già, sì. Queste sono, era il modello che avevamo presentato di ricreazione. Allora, a un certo punto, diciamo, questo stadio di presentazione aveva rappresentato per noi un momento molto importante, perché per anni si era parlato, queste cose succedevano all'interno della scuola e in questo modo siamo riusciti a chiudere, a comunicare questo tipo di idea. Come processo a quel punto, facendo anche, diciamo, come lavoro l'architetto, quello che ci interessava è di capire come, passando all'architettura, all'urbanistica, cosa avrebbe prodotto questo tipo di atteggiamento passando ad una scala più grande. Per cui all'inizio la domanda che si poneva era di dire: ma cosa ti piacerebbe fare? Musei, case per cani, chiese? E a quel punto, di nuovo, l'atteggiamento è stato quello di dire: cos'è che non mi piace di quello che mi circonda o di come succedono e si sviluppano certi processi nell'edilizia e nell'urbanistica? E diciamo, una delle cose che da sempre mi hanno dato più fastidio era l'orrore, diciamo, proprio estetico dei centri commerciali, cioè di questi grandi scatoloni di solito molto brutti, pieni di insegne inquinanti, pieni di macchine di giorno, con la macchina proprio che arriva addosso alla scatola dell'edificio, e deserti di notte, isolati fuori dalle città, per un motivo che non sto a raccontare, che è molto lungo, diciamo, tutta origine in America, per certi motivi molto precisi, principale dei quali per far usare l'automobile. Per cui in America è successo proprio, diciamo, agli inizi del secolo scorso, che si è preferito, si è favorita l'automobile, è stata proprio una mafia, diciamo, dell'automobile e del petrolio che ha favorito l'uso dell'automobile, che ha fatto in modo che in America non si costruissero le città di modello europeo, per cui molto più pedonali, ma delle città molto allargate. E noi abbiamo importato questo modello in Italia e l'idea era di capire come si poteva cambiare, come si poteva migliorare questo modello. E così io penso, diciamo, a una città come Milano, l'idea era quella di dire: perché in quello che è il dilagare indistinto dell'architettura nelle periferie non usare lo shopping, il centro commerciale, come occasione, diciamo, di nuova piazza ad uso della comunità che vive lì intorno. Di più, di pensare al centro commerciale unito al residenziale, all'idea di non vedere le macchine come si vedono oggi. E tu c'hai già Micro Reality, parti con shopping centers allora. Sì, come si chiama? Centri commerciali, shopping center. Per cui l'idea è stata quella di mettere in pista quattro progetti che avessero questo tipo di valenza. Il primo che faccio vedere appunto è Play Video, è quello dei centri commerciali. C'è l'idea di dire: se io guardo la città e vedo tutto quello che è la periferia indistinta, faccio in modo che il centro commerciale diventi un'opportunità pubblica. Questo diventa una decisione che deve partire dalla pubblica amministrazione, che dice: sì, io ti lascio fare il centro commerciale, però non voglio un centro commerciale in cui chi ci va è ostaggio del commercio, ma deve avere una parte dichiaratamente pubblica. Per capirci, una parte pubblica vuol dire che se uno è ubriaco non può essere cacciato fuori dalla guardia privata del centro commerciale, cioè un posto che è una piazza vera e propria, dove, per cui vado ad aggiungere tutti i servizi che mi interessano per il pubblico, per cui posso avere l'ufficio postale, c'ho la banca, c'ho una biblioteca, diventa una piazza pedonale dove gli anziani possono giocare le bocce dove i bambini possono giocare indisturbati senza essere travolti dalle automobili. E l'idea è che c'è un confronto tra la pubblica amministrazione e chi fa il centro commerciale. Faccio un salto in avanti. Di questi progetti, quella che è stata la soddisfazione di questi 4 progetti, 3 sono già partiti, e questo in particolare in una città del Veneto è successo esattamente come era stata la simulazione. Cioè, in quel caso c'era un proprietario di centro commerciale che aveva un'area bloccata da 10 anni e che grazie a questo tipo, diciamo, di approccio la cosa è stata sbloccata. Ma l'idea comunque è di creare sempre, di lavorare sulla suburbia con l'idea di creare delle nuove lucine che si accendono e che diventano dei punti, diciamo, non di una città indistinta che continua, ma dei punti di aggregazione sparsi, cioè di come costruire dei nuovi centri. Con l'abitativo, l'idea, dimenticavo, che succede anche in questa città del Veneto, con l'asilo, con, diciamo, con tutte delle funzioni pubbliche che arricchiscono la vita che può succedere. L'idea poi di tutto questo è sempre anche quella che nessuno va a togliere il profitto a nessuno, cioè è l'idea sempre, questa strategia è sempre nel distribuire meglio, nel riorganizzare meglio il modo in cui la cosa può succedere, perché alla fine l'edificio viene fatto, chi deve fare i suoi affari se li fa lo stesso. La nota positiva è che ne beneficia la comunità. Quindi qui quello che si voleva far vedere era la vita in vari momenti e tutte le funzioni. Il fatto, l'architettura in questo caso è incidentale, nel senso che quello che ci interessava era di comunicare il concetto, e non dico che il tipo di modelli era volutamente così, ma il fatto che sia un po' naif ci tornava utile per far capire che non parlavamo di architettura, ma che parlavamo di vita delle persone. Il sottotitolo di Micro Realities è Puoi passare a Shanghai. Il sottotitolo di Micro Realities è sono le azioni delle persone che definiscono i luoghi e non viceversa. Per cui non si parla di architettura autoriferita, ma si parla di programmi, di come si possono fare le cose. Dopo l'architettura può essere la più diversa, a patto che garantisca che le cose succedono in certo modo. Italiano metti, sai? Progetti. Nel lavoro Shanghai è la prima forse. Nel lavoro, continuando con questo tipo di pensiero, mi sono trovato a lavorare con l'Università di Shanghai, dove facevo dei workshop sul design all'inizio, e siccome quello che colpisce molto, voglio dire, a me è capitato a Shanghai, ma succede in tutte le città del mondo, anche le nostre, è che si vede che i quartieri del centro, che sono diventati, diciamo, dal punto di vista delle quotazioni immobiliari molto alti, si vedono queste belle vecchie stradine di Shanghai dove c'è la donna che fa i ravioli, quello che ripara le biciclette, il sarto, vivono ammassati perché stanno, magari condividono il bagno in 6 famiglie, però c'è una grande anima e un grande aiuto reciproco tra le persone. A un certo punto si vede una palizzata, dietro alla palizzata ci sono dei bulldozer, la mattina dopo il quartiere viene cancellato, queste persone vengono mandate in periferia, in questi palazzoni anonimi di 30-40 piani, di solito, non numerati come in Corea, ma comunque lo stesso molto squallidi. E all'inizio quello che si pensava era di fare un'operazione un po' simile a quella del centro commerciale, e cioè di costruire dei nuovi centri, di capire come fare delle nuove piazze in questi nuovi quartieri. Uno studente a un certo punto mi dice, ma guardi che entro, questo succedeva 3-4 anni fa, guardi che entro il 2010 a Shanghai per via dell'Expo verranno fatte 450 nuove stazioni del metro. Allora l'idea si è spostata nel dire usiamo la stazione del metro, che di solito è una sopraelevata, per fare lo stesso discorso che ho fatto prima con gli shopping center, cioè diventa la stazione del metro l'occasione di avere un luogo di riferimento per la gente che vive nelle periferie. Per cui di nuovo, questi puntini a distanza di raggiungimento certa, trattandosi di metropolitana, in cui in ognuna è diversa dall'altra, può essere diversa dall'altra architettonicamente, per cui diventa un campanile diverso da quell'altro. Dall'altra parte ci sono dei servizi simili per tutti quanti, per cui il supermarket, l'internet point, il posto dove i vecchi portano i bambini, fanno il babysitting dei bambini perché già hanno i figli che vanno a lavorare, per cui tengono loro i nipoti, vedi questi signori ancora oggi in pigiama con la cicca, con la cenere lunga che sta per cadere e il carrozzino. Da una parte appunto tutti i servizi uguali, dall'altra in uno posso avere, come in questo caso si vede adesso, l'asilo, nell'altro c'ho la biblioteca, nell'altro c'ho gli impianti sportivi, ma c'è di nuovo come si costruisce una rete di facilissimo accesso, visto la velocità della metropolitana, il fatto che eviti comunque il traffico, il fatto comunque che non le auto per il momento, l'idea che costruisci questo tipo di nuovo luogo di riferimento, di riferimento per chi vive nella periferia. Questo è l'unico progetto che non abbiamo ancora realizzato, i cinesi sono molto interessanti. Il problema di questo tipo di progetti è che il tempo che devi spendere è a mettere insieme delle parti che di solito non vanno insieme, cioè i cinesi vanno avanti a razzo a fare tutte queste stazioni, ma il problema è che uno deve andare lì e capire che tipo di producer è in grado di mettere insieme il developer, la metropolitana, il padrone della terra, quelli che portano i servizi, eccetera, eccetera. Ma credo che anche questo con un po' di tempo può succedere. Vi faccio vedere il terzo sulla periferia, che si chiama le porte della città. In questo caso si tratta di un altro disagio che vivo settimanalmente. Cioè, io sono un commuter tra Vicenza e Milano, lo studio principale a Milano, ma lavoro un po' anche a Vicenza. Entrare e uscire da Milano è l'ansia che ho di questi viaggi che faccio, e con gli studenti alla Domus Academy, in questo caso, abbiamo cominciato questo progetto su Cascina Gobba, per chi conosce Milano, che diciamo, per me che arrivo da Venezia, è la prima stazione del metro che incontro. Cioè, allora dico, quando ho una tangenziale come a Milano e delle linee del metro che le incrociano, quegli incroci sono dei punti che hanno delle forti vocazioni proprio per il fatto che si incrociano due canali di comunicazione. Allora l'idea era di dire, tra l'altro se uno oggi va a Cascina Gobba il parcheggio è stranamente deserto, se uno va al San Raffaele che è lì vicino, dove c'è un privato che si è organizzato, ci sono addirittura i parrucchieri, i negozi eccetera, perché c'è l'ospedale ovviamente, però Cascina Gobba è deserto. Allora l'idea era quella di dire, nome del progetto, le nuove porte della città, nuovi simboli per nuovi confini. L'idea che la tangenziale sia simbolicamente rappresenti le mura della città e che io arrivo lì per incontrare delle persone e andare via, o per lasciare giù la macchina e prendere un altro mezzo, che può essere la metro, ma può essere una moto elettrica, può essere la bicicletta, può essere qualsiasi altro tipo di mezzo per raggiungere velocemente il centro. Questo vuol dire comunque togliere traffico e di conseguenza togliere inquinamento. Ma l'idea era di arricchirlo di funzioni, per cui dico, se io ho mia moglie che deve andare a Milano a lavorare e non sa dove lasciare il bambino, c'è un servizio di babysitting in questo posto che può funzionare da asilo fisso o prendere a ore dei bambini. C'ho delle lounge, diciamo, di tipo aeroportuale per lavorare, per cui se c'è qualcuno, non so, di Bergamo, di Piacenza, di Parma, che deve venire a Milano, si ferma lì, io da Milano arrivo in 10 minuti col metro e si evita tutto il traffico per quello che viene da fuori. L'idea che abbiamo... Ah, spiaccia pure, scusami. Diciamo, questo posto diventa anche lui, come nel caso delle stazioni, un'architettura simbolica. L'altro servizio che adesso vedrete che è per esempio anche l'idea di organizzare, l'altro giorno mi raccontava un amico in Germania, già succede e funziona benissimo, il carpooling, cioè l'idea che io, anche col telefonino, come succede per accedere in centro a Londra adesso, io so che se voglio andare a Napoli, chiedo chi è che va a Napoli e lì c'è una postazione dove ci si incontra per partire insieme con tutte le condizioni, divido, non divido la benzina, eccetera eccetera. E comunque questa tematica della porta delle città è interessante, perché se io vedo soltanto sulla tratta Milano-Venezia esistono dei posti che casualmente sono diventate le nuove delle porte della città, non so, che a Verona è un bar della Bauli, quello del panettone, a Padova è l'hotel Sheraton, all'uscita di Venezia è l'hotel l'Holiday Inn o come, quello che è. Ma comunque l'idea è che la città ha un posto di incontro all'esterno che fa sì che comunque nella peggiore delle ipotesi sia meno traffico di prima del centro. E quindi qui anche in questo progetto l'ossessione era quello di riprodurre la vita e come succedono le... come potrebbero essere idealmente le funzioni. La cosa che è successa, diciamo, per me è stata quasi sorprendente, è che, come dicevo, tre di questi quattro progetti sono già diventati progetti veri. In questo caso, Porta della Città, la prima viene fatta a Santa Giulia, che è questo quartiere vicino all'aeroporto di Linate, questo grosso sviluppo di 1,5 milioni di metri quadri, e l'edificio che facciamo è proprio sulla stazione di Rogoredo, dove fermerà l'alta velocità che passa per Milano, dove passa la linea rossa e tangente all'autostrada. E lì viene fatto un albergo, degli uffici e 2000 metri in cui comincia a essere un progetto quasi uguale a questo. Non ha ancora... c'ha il nursery, c'ha l'asilo, il nido, ma non c'ha privato, ma non c'ha, diciamo, quelle funzioni in più che mi piacerebbe di vedere succedere. Però, diciamo, è un inizio, è un esempio. E di nuovo, diciamo, non... quello che è interessante che è successo è che non sono delle utopie, ma di fatto sono dei modi diversi di approcciare al progetto. E c'è un po' di una figura anche del progettista che cerca di capire lui stesso quali sono delle realtà diverse che si possono mettere a punto. Diciamo, la sfida è sempre su quel piano lì, è di far vedere che su certe, diciamo, emergenze, su certe criticità si può fare quel passo. Nel caso nostro, diciamo, siamo stati noi a investire, a fare tutto questo progetto per poter far vedere quello che avremmo voluto fare. Ovviamente in certi casi posso sbagliarmi di grosso, la cosa non succede, in certi casi, come è successo qui, molte di queste cose sono state prese, perché di fatto sono cose che viviamo tutti i giorni. Cioè, quello che voglio dire come esperienza che ci interessa di fare è che con un occhio critico rispetto a quello che c'ha intorno puoi essere tu a spingere dei nuovi approcci o delle nuove idee. Per cui ci troviamo fra l'altro anche in una situazione strana in cui non è che abbiamo dei concorrenti in questo lavoro che cerchiamo di fare, perché, e se qualcuno facesse la nostra idea tale quale, sinceramente sarei soltanto felice. Non è che lo scopo sia quello di avere un progetto unico, ma anzi di avere dei semi che si attecchiscano, ben venga. L'ultimo progetto, lo anticipo già, che sta per arrivare, è che una delle cose che mi interessava molto da tempo era, avevamo lavorato molte volte su una modalità, diciamo, dello svago, del tempo libero, del weekend, ma volevamo riuscire a capire quale poteva essere un progetto interessante sul tempo libero e riferito anche a quello che è una situazione che per me, come situazione di studio, è molto interessante, che è cos'è la vita della classe media oggi. Viviamo in una situazione che dal punto di vista economico è sempre più polarizzata, perché ci sono delle ricchezze enormi da una parte e della grande povertà dall'altra, e chi dal mio punto di vista ne ha fatto più le spese è stata la classe media. Puoi partire con Città degli Orti, nel senso che ha perso potere d'acquisto, ha perso immagine e l'offerta a diversi livelli, appunto dallo svago a quello che è anche proprio tutto una certa gamma di prodotti, non è secondo me tarata su un possibile nuovo modo di vedere la classe media. In questo caso l'idea era, il titolo è La città degli orti, per riappropriarsi delle stagioni. E la sfida, diciamo, qui è ancora in embrione, e vi farò vedere dopo come si è un po' sviluppata, ma la sfida è quella di capire come si può creare una qualità molto interessante, che non costi troppo, che non sia sempre, diciamo, condizionata al fatto che costa troppo. Per cui in questo caso, mutuando da una parte l'idea degli orti dei pensionati con le piccole baracchette degli attrezzi, e pensando a quello comunque che è un discorso riguardo alla natura che ci toccherà sempre di più nei prossimi anni a tutti quanti confrontarci, l'idea era quella di dire: fuori dalla città costruisco dei parchi abitabili con molto rispetto, dove la simulazione qui era la famiglia che il venerdì sera parte con la bicicletta o prende il metrò o il passante ferroviario e carica sulla bicicletta, sa che è un posto molto bello fuori città, in mezzo alla natura, sa che oltre, diciamo, a tutto quello che è la costruzione del posto in sé, cioè che tipo di insediamento faccio, cioè dei piccoli bungalow fatti molto bene, molto belli, degli orti privati e comuni molto curati, l'idea che ci può essere magari qualcuno della zona che ti può aiutare a capire come si coltiva l'orto e come si fanno i fiori belli, l'idea poi che ci siano tutte le attività per i bambini, per i più piccoli, per i giovani, che ci siano dei concerti, che ci suoni la musica, che un professore di scienze può far passare una mattina a dei bambini raccontandogli in 5 metri quadri di prato delle cose molto belle, cose che succedono anche con la scuola, per carità. Però l'idea di far vedere dei modelli che possono diventare anche degli insediamenti turistici a bassissimo impatto ambientale, con una densità relativamente bassa e con tutte quelle che sono le attività correlate a una situazione di questo tipo. Abbiamo fatto in luglio a Venezia un workshop, il nostro corso aveva 130 studenti, prendendo Jesolo, che questo posto conoscerete vicino a Venezia, un posto turistico, per usare un termine elegante, molto sputtanato, e abbiamo fatto, siccome la laguna è incredibile, la laguna che c'è prima di arrivare a Jesolo, abbiamo portato tutti gli studenti in questo lembo, questa penisola all'interno della laguna, per fare un progetto di turismo, si chiamava Vivere la natura, un'altra Jesolo. E diciamo, lì già c'è un interessamento della regione, c'è un interessamento della municipalità, cioè, sono tutte cose che è interessante, visto i tempi che andiamo incontro, capire come non distruggere, ma cercare di essere rispettosi e di godere della natura finché possiamo, toccando legno o ferro. E qui la storia è proprio di far vedere durante le stagioni, qui i miei giovani amici che hanno fatto il video hanno voluto fare anche temporale. Che... E l'idea anche qui era quella di far capire quali erano i momenti, qui sono le mani di Dio che fa la neve. È stato, parlando di processi anche creativi, è stato divertente come si è messo in piedi il discorso di questo tipo di modelli e anche la realizzazione, perché diciamo è un po' diverso da quello che è la consuetudine della rappresentazione dell'architettura o dell'urbanistica, è anche diversa da quella degli immobiliaristi, cioè di toccare più l'uomo e di vedere cosa gli succede all'uomo in certe situazioni. Continuando proprio questo progetto del verde, abbiamo poi sviluppato, per farvi vedere come poi le cose crescono, questo, mi metti il mio già? Mi metti il mio su? Questi qui, vedete un attimo, sono gli schemi, questo è quello del supermercato che fa vedere come l'idea è di costruire, quel rosso è la piazza che si va a costruire davanti a quella scatola che prima era circondata da automobili e come poi man mano vado a realizzare la parte abitativa e di altri servizi. E Shanghai, quello che raccontavo prima, lo si vede schematizzato qui, e cioè l'idea che ogni stazione ha le stesse cose più delle funzioni diverse, tutto questo appunto a distanza di 2, 3, 4, 5 minuti. Un secondo che arrivo. Il progetto che abbiamo fatto per, questo qui è come era stato presentato, il Museo di Graz, come era stato presentato il progetto, che oltre ad avere i film abbiamo presentato anche i modelli con queste scatole da cui si vede le persone che guardano il modello da fuori. La prima diciamo, step successivo che si è fatto della Città degli Orti era questo progetto A Perfect Weekend, nuovi stili di vita per nuove realtà. E qui, come situazione, diciamo, non come progetto definitivo, ma come progetto emblematico, avevamo fatto questa mostra facendo vedere una tenda, dove qui l'idea era di questa tenda soggiorno, con quei due igloo, che uno è la camera dei genitori e una è la camera dei figli, ma per far capire anche in questi schemi cosa può essere una proposta diversa, divertente, rispetto al bungalow tradizionale. Tra l'altro adesso si vedono moltissime, devo dire, nei giornali, nuove piccole casette in tutto il mondo, inventate dai progettisti più diversi, con dei risultati incredibili. L'ambizione nostra è come far diventare questo un progetto complessivo e non un oggetto isolato. Come siamo col tempo? Se volete, vi faccio vedere ancora una cosa che è uno step successivo ancora in questo. Allora, quello che è successo, proprio di come poi queste idee diventano realtà, è che questo cliente cinese, che è un produttore di Trapani, nella città di Suzhou, che è questa città vicina a Shanghai, un po' la Silicon Valley di Shanghai, cliente un giorno mi chiama, novembre scorso, e mi dice: guarda, ho 1 milione di metri quadri e ci sarebbe da fare qualcosa. E il posto si presenta così. Il cliente è rimasto colpito perché quando l'ho fotografato io era molto più bello di come l'aveva visto lui. Il posto, devo dire che per essere in quella parte di Cina è abbastanza idilliaco. E qui si vede, e cioè l'idea mi è stata, cioè, condivisa poi in seguito da lui, è stata quella proprio di spingere il progetto di una città verde del weekend per la gente che vive a Shanghai. Questo posto è un'ora dal centro di Shanghai, poi vedrete alla fine la differenza. Shanghai è, credo, l'anno scorso aveva seguito la Biennale di Architettura, credo sia la città che insieme al Cairo ha la più alta densità al mondo. Qui vedete, lì è Shanghai, a sinistra c'è Suzhou, questo posto è un po' più vicino a Suzhou e si presenta oggi così. C'era già una specie di parco ecologico fatto una quindicina di anni fa, ma che per una serie di motivi è diventato obsoleto. E in teoria si può costruire soltanto nelle aree che sono tratteggiate. La parte sotto è proprio un'isola di fatto, lì ci sono canali e quella parte ha due ponti con i quali si accede. E quindi l'idea qui era, il progetto che si va a fare è nell'isola un posto in cui ci sono delle residenze sempre a bassissimo impatto, come vedrete dopo, usando tutto quello che si può usare di tecnologie e soluzioni, diciamo, di risparmio energetico, di riciclo dell'acqua, eccetera, eccetera. Mentre nella parte sopra l'idea, odio la parola parco tematico, ma è come di fare un posto dove la gente durante tutto l'anno ha motivo di andarci e vivere la natura, le stagioni, i frutti delle stagioni e delle attività in qualche modo correlate a questa idea principale. Quello che mi ha commosso quando questo mio socio è venuto, mi ha fatto vedere dopo un lungo lavoro che si era fatto questo schema, cioè quello che mi ha commosso è il fatto che si è riusciti, abbiamo cercato di costruire una storia che non funzionasse su una logica di marketing, ma di capire com'è che ci si poteva avvicinare, di come si poteva fare, non dico di avere la presunzione di fare una cosa cinese, ma di come essere consapevoli di ragionare su un'idea di genius loci cinese. E qui vedete, a sinistra ci sono, l'analisi era nata così, ci sono i mesi lunari cinesi, che sono tutti, riguardano tutti l'agricoltura, per cui c'è la fioritura albicocco, della pesca, del melograno, eccetera, eccetera. Poi, quando loro hanno preso il calendario solare, l'avevano diviso in 24 fasi, e anche queste hanno sempre dei riferimenti alla natura, per cui quando le bestie vanno in letargo, quando arriva la berina ghiacciata, la berina, quando arriva la berina, quando c'è, insomma, è tutto relativo alla natura. Poi siamo andati a vedere quelli, a parte le considerazioni sul meteorologiche e delle situazioni climatiche durante l'anno, a prendere tutto quello che è il calendario degli eventi. E il mio socio ha messo insieme tutte queste cose in questo schema circolare. E poi quello che abbiamo cominciato a lavorare era quello che poteva succedere in questo posto in ogni mese, per cui ha sempre legato a quelli che sono i momenti dell'anno loro, per cui il febbraio è il capodanno, poi alla fine dei primi dell'anno c'è il giorno delle lanterne, poi in marzo non c'è una cosa specifica, ma ci sono le risaie, qui l'immagine delle risaie e le case intorno alle risaie che sono dei bungalow particolari. Gli aquiloni e tutta la cultura loro degli aquiloni. L'idea che i giardini in fiore diventano dei posti per eventi, per matrimoni, eccetera. Tutte le attività dei bambini, le corse delle navi dragone. Poi gli esempi di come vivere appunto tutte le attività che ci sono del lago, del pito depurato, il festival, il Cisci, come si chiama, che è nel settimo giorno del settimo mese lunare, che è una sorta di San Valentino, che è il momento dell'accoppiamento. Poi il festival degli spiriti, dove mettono nel lago le barchette con la candelina. Poi il momento della raccolta e dei mercati. E quindi, diciamo, inventandosi, questo qui è il Moon Festival, dove si mangia il Moon Cake, e queste sono le immagini, sono delle case galleggianti con la festa della luna. Poi l'idea che ci sia appunto questo, sul canale principale ci sono questi due portici, dietro alle quali ci sono i campi, ma per dire, quello che si vede adesso è il negozio del tè. Questa regione è famosa per diversi tipi di tè, e per cui c'è la coltivazione del tè, il negozio del tè, dall'altra parte c'è il canale, inverno, la gente è lì a versi il tè al caldo. Ho l'idea che le serre vengono poi anche usate per eventi particolari. Però questo per farvi vedere che la grossa sfida di questo tipo di lavoro è di capire poi che vita succede. Questo più o meno, se uno vuole banalizzarla, è come pensare alle Méditerranée e capire come uno va a cambiare le attività, mettendo tutte le attività che hanno un altro tipo di valenza. E quindi da qui tutto quello, adesso siamo nello stadio, diciamo, che cominciamo il progetto, tutte quelli che sono le immagini di riferimento su quello che è il paesaggio, l'idea, ecco, qui c'erano tutte le attività, per cui abbiamo un resort, abbiamo un agriturismo, c'è il centro benessere con le terapie orientali, c'è il flower shop, le piante ornamentali, le serre, le piantine, i medicinali, le piante medicinali con i trattamenti relativi, il tea shop, okay, il coffee house, il sistema di trasporti, il theme park sui agricolo, quindi proprio l'idea dell'estetica agricola, tutte le attività dei bambini, tutto quello che è lì, c'è il famoso granchio di Shanghai, che è una delicatezza, e altre specie di pesci e di conchiglie, quindi il mercato di quello che viene raccolto lì. E poi l'idea che questi posti diventino, proprio per come vengono fatti, che è un'altra storia, diciamo, economica che si attiva, dei posti dove tutte le energie alternative che vengono usate hanno, diciamo, un loro showroom in loco, per cui diventa anche una diffusione di certe pratiche. E quindi, diciamo, tutto quello che è il sommario. E qui ci sono soltanto, diciamo, quelle che sono non ancora il nostro progetto, ma le immagini di riferimento, le spiegazioni di tutti i sistemi, diciamo, il solare, l'eolico, le acque, per cosa, per come. Lì c'è tutti i modi, qui si farebbe un geotermico molto economico, perché abbiamo tanta acqua e andremo soltanto poco sotto il livello dell'acqua, le biomasse, i tetti verdi e quant'altro. E quindi con l'idea, appunto, che tutte queste case ci abbiano le soluzioni più interessanti e avanzate in termini non solo tecnologico, anche di diciamo, le più naturali. Vado veloce per farvi vedere l'ultima immagine, che è emblematica in quanto in parte, appunto, ci sono anche progetti nostri in mezzo, per arrivare poi a tutto quello che è l'arte nella natura. E questa qui è l'immagine finale, che l'idea è di vedere se questi qui che vivono in questa città gli fa piacere o preferiscono rimanere lì. Vi ringrazio.